E in questa piovosa domenica 22 settembre andiamo a parlare di un argomento insolito. E così ci siamo sentiti quasi in dovere di scusarci, perché dopo tanto parlare di social network blu, violetti, con le foto, senza le foto, oggi invece parliamo di cose molto più terra terra, parliamo di motori, di trasporto.
Ah, stiamo parlando della Google Car, quindi.
No, non stiamo parlando della Google Car e nemmeno della macchina a guida autonoma, e cercheremo di parlare poco anche dell'auto elettrica per oggi.
Ah,
è un fatto
impreparato, io che ero già pronto a parlare della Libra Car.
No, la Libra Car ancora non l'hanno fatta, la paghi ancora coi soldi veri e non con quelli del Monopoli.
Ma ci arriveremo.
Sicuramente. Beh, perché abbiamo pensato di parlare di questi aspetti così? Terra terra, che hanno a che fare con quelle cose sporche.
Col mondo materiale, noi generalmente aborriamo queste cose.
Esatto, però l'anno scorso abbiamo fatto una serie di trasmissioni, abbiamo dato il nome di materialità del digitale, in cui parlavamo poi in sostanza di inquinamento, di impatto di ciò che è digitale sulla vita, appunto, molto più materiale.
Sì, abbiamo fatto anche una trasmissione in cui abbiamo parlato di smart city, di innovazioni, intelligenza artificiale applicata alla gestione della città, che poi abbiamo visto che per una buona quantità questo riguarda essenzialmente l'ottimizzazione dei trasporti.
Esatto, e allora ci abbiamo un po' preso gusto, no? Grazie all'altissimo share che abbiamo avuto, insomma gli introiti pubblicitari sono aumentati enormemente, e niente, abbiamo detto di tornarci.
Credo che siano diventati addirittura 10 volte tutto quello che è la nostra norma di introito pubblicitario.
Esatto. E insomma, vogliamo fare una serie di puntate. Quella che ascolterete oggi è la prima, in cui parleremo di argomenti vari. Parleremo di motori, parleremo quindi, no, di confronto tra tecnologie di motori elettrici, cui tanto si parla, delle guida autonoma.
Ecco che io sapevo che c'era.
Sì, alla fine l'ho detto, però non oggi. Parleremo del trasporto pubblico, e parleremo evidentemente anche del trasporto privato, parleremo dell'inquinamento e del modo in cui questo viene calcolato. Sempre cercando di dare a questi argomenti comunque una chiave di lettura un po', appunto, affine a quella che è questa trasmissione, che parte dal lato tecnico e cerca poi di calarlo nella società in cui effettivamente viviamo.
Cioè, tradotto, siamo ultra nerd, non potete pretendere che ne parliamo in maniera normale.
No, esatto, esatto. Vabbè, in questo noi quindi siamo stati grandi, molto lungimiranti. Noi abbiamo iniziato a fare, no, grandi piani, abbiamo questa idea, facciamo una serie di trasmissioni e poi abbiamo avuto il super assist. Lo sapete che è cascato il governo, no? Cioè, questo ve l'hanno detto.
Di nuovo?
No, nel senso, no, quest'estate è caduto il governo, eravamo in vacanza e ora c'è un governo radicalmente diverso.
Sì, quindi non c'è più Conte, sì, non è vero, accorto. Ora non c'è più Giuseppe Conte, ora c'è Giuseppi Conti.
Niente. E questo governo, che così è proprio molto più illuminato, esordisce subito col decreto legge sul clima, hai capito? Un decreto legge per sconfiggere il problema del clima, che è un problema che ci attanaglia.
E vorrei vedere, è piovuto fino a poco fa.
Esatto, e in questo decreto legge ci sono una serie di misure, diciamo, a tema genericamente ambientale. E una in particolare ci è sembrato che veramente lo sapevamo già che ci ascoltano. Molte volte è già successo che potenti vari hanno ascoltato la nostra trasmissione per decidere le scelte migliori da fare. Anche questa volta chiaramente è così, addirittura ci hanno letto nel pensiero e hanno fatto hanno tanto proposto tutto quanto ancora a livello di bozza, o per meglio dire di propaganda.
Sì, considerato che se vi guardate la bozza del decreto, la quantità di buchi è più o meno paragonabile alla quantità di cose scritte.
Sì, sembra tipo la mia lista della spesa, tipo comprare qualcosa, mangiare a cena, non è che è preciso.
Cioè, di un sacco di articoli c'è praticamente il titolo, o il titolo e poco più. Comunque,
cosa sfiziosa, così. Uno di questi articoli riguarda la rottamazione. Noi quest'estate, quando abbiamo iniziato a preparare queste trasmissioni, che voi magari non ci credete, ma noi ci pensiamo già da quest'estate, ci siamo detti tanto sicuro faranno sicuramente un decreto in cui fanno la solita porcata della rottamazione, e cercheremo di argomentare durante la puntata perché si tratta di una porcata, tanto vale prepararcela, perché tanto poi succede, e l'hanno fatta, ma l'hanno fatta a metà.
Cioè, esatto, in realtà ci hanno stupito, perché stavolta, almeno da quello che c'è scritto per ora, la rottamazione non è come l'abbiamo vista finora, cioè mi dai la macchina vecchia, io ti do uno sconto per l'acquisto della macchina nuova.
Più ecologica.
Soprattutto
sono eco-incentivi.
Certo, perché passi da un euro X a un euro X più 2, quindi giustamente diventa più ecologica.
È due volte più ecologica.
Appunto. Poi se passi da una Smart a un SUV 4000 di cilindrata, va bene.
Sempre più ecologico.
Sempre più ecologica.
Sì.
E il problema, qua l'hanno fatta diversa. Ora avete lo sconto sulla rottamazione, ma l'avete da spendere per,
udite udite, in trasporto pubblico
trasporto
locale.
Trasporto pubblico o car sharing, che è considerato, vabbè, i tassi dolenti sono due. Che uno, sì, è che certo, il car sharing qua è esattamente equiparato al trasporto pubblico.
Eh sì, perché funziona così, sempre per quello che hanno detto. Se tu rottami un'auto inferiore o uguale a Euro 4, cioè non quelle nuove, se tu rottami un'auto ti danno 2000 euro sotto forma di un qualche credito fiscale spendibile in trasporto pubblico locale per la persona che ha rottamato o per alcuni suoi familiari, se non sbaglio, purché conviventi. Vabbè, insomma, il dettaglio,
sì, voglio evitare che fai rottamare l'auto alla nonna per pagarti tu l'abbonamento all'autobus.
Esatto. Oppure in car sharing, c'è anche una parte del car sharing che dice tipo che deve essere a zero emissioni oppure comunque in maniera ecologica, vabbè, ma mi sembrava sinceramente un po' buttata là, insomma. E quindi danno i soldi sia per spendere nel trasporto pubblico che nel car sharing, che però non è che è proprio la stessa cosa dal punto di vista dell'inquinamento, se dell'inquinamento, sì, era ciò di cui,
sì,
volevamo parlare.
Quello che dice praticamente è che non parla di car sharing ma di soluzioni di sharing mobility
quindi anche la
con veicoli elettrici o comunque a zero emissioni.
Esatto,
questo è per includere lo sharing delle biciclette, ovviamente non elettriche, e comunque a zero emissioni, quindi va bene.
Certo, in realtà solo la bicicletta si avvicina allo zero emissioni, perché che l'auto elettrica sia a zero emissioni è una barzelletta così che ci raccontano.
Sì, ma ormai fa parte della, come dire,
ormai diventa la verità, l'hanno ripetuta,
della cultura popolare condivisa di cui zero emissioni uguale veicolo elettrico. C'è addirittura una macchina che si chiama, sì, credo sia un'auto che si chiama così.
Vedi, questa io me l'ero persa.
Sì, la Renault la Zoe, credo sia la Renault. Zoe è l'acronimo di Zero Emission.
Ok.
Quindi se gli danno pure il nome fatto così, figurati.
E non solo, però, se la vendono così, appunto, quelli che la vendono, no? Cioè, che ci provano sempre a dirti che il biscotto c'ha poche calorie, la macchina c'ha poche emissioni, tutto a poco di qualcosa. Ma anche la legge supporta questo aspetto. Ora, qui su questo decreto, qual è l'inghippo principale? Non è male l'idea, visto che poi la facciano, che uno rottama la macchina e ci si paga l'abbonamento ai mezzi pubblici, tra l'altro per vari anni, perché almeno per quanto costano a Roma, che è sempre troppo, però se non sbaglio costa un po' meno di 300 euro, non mi ricordo perché non ho più l'annuale, però con i 2000 euro di bonus due persone ci fanno l'abbonamento per
4 anni.
Per 4 anni
costa 250-260, mi pare.
Penso dipenda dall'ISEE, ma sì, anch'io ricordavo 250-270.
No, credo che a Roma non dipenda dall'ISEE. Cioè, almeno io ce l'ho e a me non mi hanno mai chiesto l'ISEE, quindi
va bene. Quindi, insomma, la cifra è più o meno quella. E quindi, insomma, uno rottama la macchina e per vari anni lui e volendo anche un'altra persona vanno in giro gratis sui mezzi pubblici. Buono. Invece non c'entra niente il car sharing, che non risolve veramente quasi nessuno dei problemi della mobilità, perché infatti nel trasporto inquini esattamente come con un'auto tua, anche se usi un'auto che non è di tua proprietà. c'è chi dice che si inquina un po' meno perché tende ad avere una macchina un po' più nuova.
Sì, diciamo che il motivo per cui magari questo, diciamo, lascia molto il tempo che trova, il motivo più che altro è che tendi a ridurre in me un po' l'inquinamento perché c'hai una macchina che viene utilizzata, cioè diciamo è migliore l'inquinamento derivato dalla produzione della macchina, cioè tu hai un pezzo in meno e quindi l'inquinamento che si è generato per produrre quel pezzo si riduce, ma praticamente è soltanto questo.
Soltanto questo, anche se in realtà è abbastanza importante. E vediamo un po' qual è il punto qui sul car sharing, o ci torniamo dopo sul car sharing, ma dai, torniamoci dopo, buttiamola lì che intanto questa cosa del car sharing non c'è tanto andata giù. Un altro aspetto molto problematico di questa proposta che sarà fatta è un piccolo cavillo che c'è su questa cosa del se rottami la macchina ti diamo un bonus, cioè mica se, a tutti.
Se voi stavate pensando che se state in un nel vostro comune di 10.000 abitanti in cui il servizio pubblico diciamo l'abbonamento annuale costa 50 euro e quindi vi state per 20 anni, vi date la macchina e per 20 anni ci avete il servizio pubblico, no,
non ci siamo,
perché devi essere in dei posti particolari.
Devi essere, per la verità, il bello è che questa volta, questo veramente è bello in effetti, devi essere in un posto sfigato dal punto di vista ambientale, cioè tu vai in un posto con l'aria pulita, senti gli uccellini la mattina? Perché se li senti non te li danno i soldi.
Esatto, per cui anche se il posto è ambientalmente sfigato, che so, se io abito al lato di una raffineria, che
so, no vabbè, questo non va bene.
No, io stavo pensando ad Augusta, che ci sono le raffinerie in Sicilia,
No, è no. Il caso, ci sono 9
vicino
città.
Vicino alla discarica.
No.
Vicino all'impianto di trattamento.
Se è dentro Roma, sì.
Ah, sento dentro Roma, sì. E perché che ha fatto Roma?
Perché Roma?
Perché è una grande città.
Ma cioè, c'entra il fatto delle grandi città, ma non basta, perché bisogna essere in una grande città che è sotto procedura di infrazione. Cioè, il metodo con cui si merita di ricevere alla fine un incentivo economico è se il comune in cui risiedi ha un problema di inquinamento dell'aria, nello specifico se ha un problema di inquinamento dell'aria dovuto alle polveri sottili, cioè se c'è un altro tipo di problema tu t'attacchi.
E certo, perché là non c'è la procedura UE.
Esatto, ora, e tutto alla fine si traduce in questo, cioè abbiamo delle multe in ballo, non sappiamo più tanto che pesci prendere.
C'è l'Europa cattiva che ci dà le multe e noi, siccome siamo intelligenti, invece di cercare di risolvere il problema dalle cause che lo originano, semplicemente cerchiamo di trovare un modo per risolvere, per abbassare le polveri sottili. Ora, le polveri sottili non sono certo una cosa che fa bene, ma non è certo l'unico parametro con cui possiamo valutare l'inquinamento in una città, e non è che sostituendo auto vecchie con auto nuove che magari hanno i filtri altiparticolato che rimuovono le polvere sottile, ma che so, producono il doppio della CO2, risolviamo molto.
Sì, e il tutto fa ancora più ridere perché il decreto legge, no, per darsi un piglio così che coglie le parole del giusto del momento, si chiama decreto legge clima, e il clima è impattato direi molto di più dalla CO2 che non dalle polveri sottili, che invece hanno degli effetti nocivi, chiari, capiamoci, per la salute, strettamente locali. Insomma, ci sta pure bene il fatto che uno faccia dei provvedimenti che comunque in generale andranno a migliorare la qualità dell'aria, forse. L'appiglio al clima è pura propaganda, e poi questa idea che uno deve risolvere il problema solamente dove è sotto procedura di infrazione, sembra che uno il problema non lo vuole risolvere più del necessario. Cioè, metti che poi le auto diminuiscono troppo anche, non lo so, in una città, cioè metti che pure a Taranto diminuiscono le macchine
e i produttori come fanno?
Sì.
Invece il problema qua non c'è neanche il tentativo di mascherare la situazione. Il problema è semplicemente che c'è la procedura di infrazione UE, noi si vuole risolvere la procedura e si cerca di convincere i cittadini ad abbandonare le macchine più inquinanti soltanto nelle zone dove la procedura è attiva.
Eh sì, dove proprio non possiamo fare proprio finta di niente.
A me questa cosa mi lascia proprio... come si chiama? Quanto naif è questo modo di scrivere le cose? Cioè, io se l'avessi dovuta scrivere così, avrei preso i parametri delle città sotto procedura di infrazione, avrei scelto il più basso, avrei detto ok, quelle che hanno le polveri sottili, che hanno per più di due volte all'anno hanno registrato le polveri sottili superiori a tanto. Invece no, c'è proprio scritto quelle che hanno la procedura di infrazione, cioè quelle
c'è l'elenco.
No, c'è proprio scritto quelle che hanno la procedura di infrazione, quindi probabilmente non c'è neanche il tentativo di nascondere, di farle passare per una scelta, diciamo, ragionata, ingegneristica, scientifica, per una valutazione. Là ci hanno preso la multa, la dobbiamo risolvere.
Eh sì, e dopodiché, insomma, terzo scetticismo su questo punto, diciamo, non è in come è scritto questo punto, ma voi quanto ci scommettete che a un certo punto questo articolo si estenderà e includerà anche l'acquisto di automobili? I miei 10 euro ce li metto sopra
che si estende. Ma anche perché se leggiamo i commi successivi dello stesso articolo, praticamente quello dopo questa storia delle città delle infrazioni, delle città sotto infrazione, vediamo subito che è vero che 2000 euro sono per il trasporto pubblico per i privati, ma se a rottamare è un'azienda che diciamo, come dice il decreto, è titolare di licenze di trasporto pubblico di piazza o autotrasportatori, è già usabile per comprare un nuovo veicolo. Quindi si tratta semplicemente di fare una piccola estensione, quindi è già previsto, ovviamente, perché certo all'autotrasportatore che gli dici usa il car sharing, no, e allora a quello gli fai comprare, lo usi come sconto per comprare un altro veicolo. Per estendere questo ai privati manca molto poco.
Eh sì, e poi insomma questo decreto legge ha una serie di altri punti piuttosto dubbi. Uno che mi aveva colpito era il taglio ai sussidi ambientalmente dannosi, che è un concetto tutto sommato anche giusto in linea di principio, cioè tu magari c'hai per qualche motivo storico una serie di sussidi che in realtà incentivano dei comportamenti non positivi. Il caso più famoso è stato quello del diesel con il prezzo ribassato, cioè in realtà con le accise tagliate per i camion, in pratica per il trasporto merci,
ma anche per i mezzi agricoli, per le navi, cose che sostanzialmente hanno rendono un po' più difficile l'evoluzione della tecnologia in quei settori, perché sostanzialmente tu spendi molto di meno, non sei interessato a dotarti di un trattore che consuma di meno, più efficiente.
Sì, e tantomeno sei interessato al trasporto merci su rotaia, perché se guarda caso tu gli incentivi te li becchi su gomma, su rotaia non ci sono investimenti, evidentemente questo è quello che stai cercando di fare. Insomma, questo è il caso positivo. Dopodiché io mi sono andato a spulciare il decreto, per come è adesso non c'ha la lista di quali sono quelle da tagliare, sì, però c'è un riferimento.
È un decreto problematico da spulciare questo qua.
In realtà però fa un riferimento ad una lista di quelli che sono i sussidi ambientalmente dannosi, e questa lista è un report, diciamo, non è una legge, però comunque se fa riferimento ad un testo fatto da una commissione, poi è molto probabile che tutto quello che c'è scritto lì, o quasi tutto, poi diventerà legge. Allora me lo sono andato a guardare, e tra questi punti ho trovato per esempio riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci. Cioè, com'è che funziona la questione? Il treno, noi tendenzialmente pensiamo che sia elettrico, e poi ogni tanto è diesel, sono delle eccezioni che in generale sono viste piuttosto male, è un segno di arretratezza.
In realtà in Italia ormai gran parte delle linee sono elettrificate, gran parte, non tutte.
E sono sicuramente preferibili le linee elettrificate. E questi qua dicono, se noi però gli facciamo lo sconto per il gasolio a questi, ma gli stiamo facendo di nuovo, è lo stesso discorso di prima, cioè così noi gli favoriamo il trasporto su rotaia ma con gasolio rispetto a quello su rotaia elettrico, meglio togliere questo incentivo così che ci sia uno sprone a passare. Ma questo in alcuni casi può avere degli effetti positivi, in altri un po' meno.
Eh sì, perché in realtà nelle regioni, diciamo, più periferiche d'Italia, più periferiche si intende quelle più periferiche dal punto di vista economico, quindi sostanzialmente nel sud, nelle isole.
Cioè, il Trentino non è periferia.
Il Trentino non è periferia, è molto centro. In realtà il Friuli è un po' periferia. Se tu ti guardi tipo la Ferrovie Cancellate, cos'è? Il Friuli è una delle regioni che ha la. È tra quelle con il record di ferrovie dismesse, scartamenti ridotti, eliminati e robe del genere. Invece se poi guardare nel sud, tipo in Calabria, in Sicilia, in Puglia, trovi che ci sono ancora dei pezzi di ferrovia non elettrificati.
Sì, serve andare così giù,
Sì.
Ma non serve proprio.
Ah no?
No, non serve.
Basta andare abbastanza all'interno, dici.
Basta andare abbastanza all'interno.
Comunque, per esempio, una cosa positiva che potrebbe, un effetto positivo che potrebbe avere questo decreto è su alcune ferrovie in Sicilia che sono state elettrificate, ma in cui tuttora, per voglia di investimenti da parte di Trenitalia probabilmente, sono in uso treni diesel. Un esempio che tra quelli che ho visto io c'è la ferrovia da Agrigento e Caltanissetta, certo la più battuta della Sicilia. È una ferrovia che è stata elettrificata per un certo periodo, hanno circolato praticamente sostanzialmente treni elettrici, però poi diciamo non ne hanno comprati nuovi, serviva a sostituirli, sono stati mandati da un'altra parte e ora spesso ci sono ancora i vecchi treni diesel. Ora certo, se gli togliamo a Trenitalia l'incentivo sul gasolio, magari è spronata a comprare un treno in più e finalmente a utilizzare l'elettrificazione della ferrovia.
Sì, è un caso decisamente diverso, direi. Appunto, ognuno ha le sue conoscenze. Se andate a guardarvi alcune delle ferrovie abruzzesi, la Avezzano Roccasecca, ma anche quella che va da Sulmona all'Aquila a Terni,
diciamo decisamente più a nord, ma abbastanza all'interno.
Sì, quelle lì non sono elettrificate ed è piuttosto improbabile, per la verità, che allo stato delle cose correnti vengano elettrificate. Ci sono anche dei motivi, diciamo, oggettivi per via del territorio, per via di alcune opere che sono state fatte, in alcuni casi sono alcune gallerie molto complesse che non sarebbe, e anche molto lunghe, che non sarebbe banale elettrificare, delle pendenze molto ripide che non sempre si prestano alla linea elettrificata, quindi sono sia dei motivi, diciamo, oggettivi per cui elettrificarlo non è nemmeno chiaro se sia la scelta migliore, e ci sono poi invece dei motivi di contingenza per cui banalmente non si sta investendo sulle ferrovie. Quelle ferrovie uno pare pure che deve ringraziare che ancora ce l'ha, visto che intanto il caso della Avezzano Roccasecca anche sarà chiusa per qualche anno in tempi recenti, e quindi quella non è all'ordine del giorno che le si elettrifichi. Ora il trasporto ferroviario locale molto spesso lo pagano le regioni, quando Trenitalia decide che non gli è conveniente e dice fosse per me io la dismetto a meno che tu non mi ridai i soldi. Questo avviene sempre di più e questo è un dato di fatto da cui partire. Se tu aumenti il prezzo della benzina, di fatto rimuovendo quei sussidi, Trenitalia il conto che presenta ogni anno alla regione glielo presenta un po' più alto, quindi il sussidio che lo Stato non dà più glielo dà la regione, e quindi abbiamo fatto lo spostamento dei soldi, ma sempre alla fine lo Stato è che te li sposta quei soldi. Certo, con i progetti di autonomia in auge adesso questo incrementa ancora di più, no? Cioè alla fine con lì era un sussidio alle regioni con le ferrovie peggiori che ti arrivava dallo Stato centrale, ora te lo deve dare la regione che ha le ferrovie peggiori quel sussidio, quindi è un caso anche in questo senso di autonomia differenziata, come piace dire.
Sì, e siccome le casse delle regioni sono quelle che conosciamo tutti, la probabilità che la regione a un certo punto dica ma no, ma a me di quanti elettori ci sono a Roccasecca? Pochi, va bene, possono anche prendersi l'autobus. L'evoluzione è che chiuderanno le ferrovie, quell'evoluzione che diciamo in Italia c'è stata per molto tempo. Ci sono state regioni in cui esistevano linee ferroviarie ampiamente diffuse che si sono estinte col tempo.
E quindi eccolo là il bel sussidio che è contro l'ambiente, un sussidio che magari ti tiene in piedi una ferrovia, che non è scontato che poi rimanga ancora in piedi, quindi alla fine abbiamo che questa manovra per il benessere del clima ti porta al fatto che chiude una ferrovia e andiamo tutti con l'automobile, e vedi che grande risultato che abbiamo fatto.
Questo è il solito problema, la solita soluzione. Questo decreto è il classico decreto che in maniera molto semplice cerca di risolvere problemi complessi. Quindi tralasciando tutta una serie di dettagli, ovviamente.
E poi c'è anche il passaggio sull'economia circolare all'interno del decreto.
Sì.
Che sì, c'è e non c'è.
Cioè sì, nel decreto, se voi guardate il capo terzo, si tratta di norme sul, come si chiama? No, terzo era. Che era? Sì, disposizioni urgenti in materia di economia circolare. Ora, a questo punto...
Urgenti.
urgenti.
Vabbè, però... urgenti lo devono scrivere, se no non possono fare il decreto, dai.
Sì, ma infatti è tutto, ovviamente questo coso è tutto pieno di buchi, perché è tutto pensato, perché poi il decreto vero lo scrivono con le norme attuative. Qui parla di, diciamo, di economia circolare. L'economia circolare sarebbe le agevolazioni fiscali sui prodotti sfusi.
Che vabbè, io...
Certo, una cosa meravigliosa. Tu, io ogni prodotto sfuso che compro mi dai un'agevolazione, giusto?
Vabbè, ma non facciamo così. Questo qua sembra un'idea... Non si può fare così. Facciamo in maniera diversa.
È troppo individualista. Noi vogliamo una misura più comunista, più collettiva.
Più collettiva, sì.
Più
dici
collettiva.
Bene. Quindi è il governo rosso-giallo.
È rosso-giallo, quindi questa è collettiva. Cavoli. Quindi non è ogni prodotto che compro do l'incentivo.
No.
È se io metto in vendita del prodotti sfusi, anche se non me li comprano, io mi becco l'incentivo.
Mica male, no?
Sui prodotti sfusi.
No, l'incentivo te lo becchi in generale, ti diamo dei soldi.
Ah, bravo, giusto, perché? Così è ancora più collettivo. Quindi, esatto. Quindi preparatevi a vedere nei supermercati la diffusione di prodotti sfusi che nessuno comprerà, perché tanto non ha importanza che vengano comprati i prodotti sfusi per avere l'incentivo, basta che ce li hai.
Eh sì, e questo era solo l'inizio dei meravigliosi commi sull'economia circolare, che... A noi, tra l'altro, manco ci piace come circolare, abbiamo pure speso delle puntate per criticarla, sì,
infatti, però
quella si riduce a barzelletta.
Infatti me lo volevo leggere per criticarlo, ma qua c'è poco da criticare, questa non è economia circolare.
Sì, comunque è un discorso serio l'economia circolare, qui è una macchietta.
Sì, dopodiché parliamo ancora di procedure di infrazione europee, che è un altro comma, e poi parliamo di un articolo che nella versione che ho io è praticamente vuoto, che riguarda la cessazione della qualifica di rifiuto. Che è molto interessante come approccio all'economia circolare. Cioè, io ho un rifiuto e tu mi fai una norma per smettere di renderlo tale.
Bisogna ridurre i rifiuti, no?
E certo, così formalmente li riduciamo. Comunque, questo dobbiamo aspettare quello che ci scrivono, però volevamo fare notare...
Definiamo opera d'arte una discarica.
No, volevamo fare notare la simpatica definizione di parola chiave, economia circolare, parola chiave tanto green, per una serie di articoli che sostanzialmente non contengono quasi nulla che riguardi l'economia circolare.